RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
Ciao Alfredo da Torino, io credo che si possa fare un mercato sorprendente. Addirittura forse meglio di quando andiamo in Champions League, perché quando giochiamo la Champions andiamo a ricercare dei giocatori molto costosi che poi non rendono nella nostra squadra. Mentre se andiamo a prendere e visioniamo con molta attenzione dei giocatori non troppo costosi ma promettenti, aggiungendo in squadra dei giocatori di esperienza a parametro zero che non costino molto, secondo me si può fare una buonissima squadra. Io sono fiducioso.
Buongiorno Radio Bianconera, un buongiorno a tutti e buon lavoro a tutti naturalmente. Guardi, io sul fatto del mercato della Juventus stiamo da capo a 12, cioè non mi potete venire a dire che Sorloth, Colomwani sono giocatori che ti possono fare la differenza, e lasciamo perdere, facciamo sempre i soliti errori. L'altro anno David e Openda stanno, non è cambiato nulla. Sorloth, Colomwani, ma davvero, cioè, non si possono neanche sentire questi nomi, guarda, non si possono neanche sentire, perché sono agli stessi livelli di Openda e Colomwani. Se vai a vedere la media di quanti gol ha fatto Vlahovic in questa stagione, che è stato pure male, e mi pare 7 gol in 11 partite se non mi sbaglio, Sorloth 35 partite, 13 gol, ma stiamo scherzando, cioè, ma di che stiamo a parlare? Cioè, non parliamo proprio, e mi meraviglio di voi che state gonfiando questi due giocatori che non sa proprio nessuno, cioè, né Colomwani e né Sorloth. Se la tradivo da via vuol dire niente di buono.
scusate ragazzi, ci sono stati dei cambiamenti, non so se ve ne siete resi conto, perché abbiamo fatto delle cose con la regia che ora non è più a Torino adesso ma è a Roma, non ci stiamo ancora ben coordinando, vi chiedo scusa se prima avete ascoltato il mio sclero letteralmente, perché sono nuova a questa cosa, anche abituata da tanti anni a lavorare normalmente, quindi non ce l'ho con nessuno. Mi dispiace che voi abbiate ascoltato cose che non dovevate ascoltare, ma non pensavo di essere in onda. Meraviglioso ragazzi, le 11.14, in ritardissimo tutt'oggi, è successo di tutto stamattina, lo avete già notato, ma andiamo di pari passo con quello che accade in casa Juve, no? La mettiamo così, ovvero che capitano cose strane in questa top del top. Ragazzi, è così, scusate, spero veramente, mi vergogno abbastanza, ma vabbè, cerchiamo di andare oltre, promesso che questo non capiterà mai più, perché poi la faccia c'è, no, non gli altri, quindi è questa la cosa bella. Allora, resettiamo tutto, torniamo indietro, facciamo un piccolo recap, poi tra poco abbiamo già anche l'ospite da contattare, ma è andata così questa mattina, domani andrà meglio, sicuramente abbiamo bisogno di vacanza, questo è sicuro, un po' tutti, dobbiamo anche rendercene conto e magari anche un attimino lasciar stare. Destabilizzati dall'assenza di Claudio di questa mattina, un po' tutti, sinceramente, destabilizzati anche un po' da quello che è successo ieri, o no? Perché poi c'è chi ti dice, ma io ragazzi, io lo sapevo, io me l'aspettavo, è giusto così, non deve complicarsi più di tanto il tutto. Abbiamo avuto dei problemi con Vlahovic? Sì, ci sono stati. Abbiamo avuto delle difficoltà nel rapportarci con lui? Assolutamente sì. Abbiamo anche però dovuto trovare una soluzione in questo momento, che non c'è, che però porterà il nome finalmente di qualcuno, chi lo sa. Leggevo prima che l'unico nome che potrebbe effettivamente far dimenticare forse un po' tutto è quello di Osimhen, però insomma, se si sono avuti problemi nel discorso Vlahovic per una questione puramente economica, non possono non esserci in problemi nel caso con intanto il Galatasaray e soprattutto con un giocatore che sia una voglia matta di venire in Italia, di tornare in Italia, di tornare ad essere allenato da Luciano Spalletti, e lo ha fatto capire molto bene quando proprio ha incontrato la Juventus in occasione delle partite di Champions. Ma c'è uno scoglio insormontabile, che è quello appunto legato, oltre all'ingaggio, anche poi a queste alle famose clausole inserite nel tra il Galatasaray appunto e il Napoli, per quanto riguarda un'ipotetica nuova squadra, un'ipotetica partenza. Chiedo ancora scusa per chi si è messo all'ascolto adesso per le difficoltà iniziali, ma ripeto, è così, decisioni prese, andiamo, facciamo e vediamo adesso come va tutto è tutto in divenire. Chiedo dalla regia se c'è l'ospite per caso. Chiedo dalla regia se c'è l'ospite per caso. Non si sa. Vabbè, arriverà nel caso. Che Dio ce la mandi buona, ragazzi. Che cosa si sono detti Vlahovic e la Juventus? Che cosa si sono detti Vlahovic e Giorgio Chiellini? Si sono salutati, si sono abbracciati. Con grande dispiacere abbiamo scoperto ieri, Giorgio Chiellini ha commentato appunto questa partenza dicendo non pensavo, non me l'aspettavo, speravo che le cose andassero diversamente, un po' come questa mattina mia, però ecco, difficile che le pretese che in questo momento stanno avanzando lui e il suo entourage possano ancora lasciarlo in Italia. Io credo che se qualcuno voglia fare uno sgambetto, in questo caso la Juventus potrebbe dirsi pronto a fare mezze follie per questo giocatore. Un discorso legato molto alla questione economica, quella tra la Juventus e Dusan Vlahovic e una evidente e probabile difficoltà prossima nel accasarsi da qualche parte, se effettivamente questo poi sarà dettato in Italia, parlo ovviamente dettato dal da una richiesta, ripeto, che pare essere stata esagerata, ma non è diversa da quella che era già all'inizio. Più che il discorso nel renderlo il giocatore più pagato della rosa, oltre quindi a Kenan Yıldız, c'era tutto un discorso attorno di dei soldi da dover dare alla firma, bonus per il suo entourage. Ecco, si arrivava ad una cifra che avrebbe letteralmente lasciato in mutande, così diciamo, un po' la Juventus, conscia di dover fare tante altre operazioni, conscia magari di non sapere ancora come andranno le cessioni e quindi di come si evolveranno poi anche le altre entrate, ma anche le altre uscite soprattutto. E poi quella frase che viene raccontata un po' ovunque questa mattina: ma perché dovrei essere pagato come David? Che ha un po' lasciato indispettiti tutti, soprattutto Luciano Spalletti, che da lui non se lo aspettava. Paolo Paganini, buongiorno.
Ciao, buongiorno a te e a tutti.
Ma perché doveva essere pagato come David Vlahovic? Cioè, per lui vale molto di più.
Ma sai, lì è un po' un gioco delle parti, secondo me. Cioè, hanno provato, è da gennaio che sta andando avanti questo tira e molla tra Vlahovic, i suoi agenti e la società per riuscire a trovare un accordo. Va avanti da gennaio perché comunque Spalletti aveva dato un'indicazione precisa, che era quella di cercare di trovare un accordo. Poi questo accordo non è stato trovato e quindi da questo punto di vista è un po' una sorta, diciamo, non ti dico di scarica barile, ma ognuno tira l'acqua al proprio mulino e si comporta in una certa maniera, ecco.
Non si è comportato bene, secondo te? Cioè, qual è tra non dico tra le parti quella che ha tirato maggiormente la corda?
Ma sai, la linea della Juventus è sempre stata, al di là dell'input che era arrivato da parte di Spalletti di cercare di trovare un accordo, è sempre stata quella di chiaramente di fare un rinnovo non alle cifre che percepiva Vlahovic, e ci sta questo tipo di linea che è comunque legata anche al discorso del fair play e delle esigenze di bilancio. Il problema, secondo me, è un problema di base, come abbiamo visto nel mercato di gennaio. Se tu vai avanti, cioè questa trattativa Juventus-Vlahovic non è una trattativa di una settimana, è una trattativa di mesi. Quindi tu, sapendo quelle che sono le resistenze, gli ostacoli, eccetera, devi avere, magari ce l'hanno anche, una lista di alternative. Perché altrimenti siamo di nuovo punto a capo, come è successo nel mercato di gennaio: sei andato su Matetà, poi non è andato Matetà, allora proviamo questo, proviamo quell'altro, e non va bene. Cioè, e qui è un discorso, secondo me, di fondo, e cioè che ci sia un'identità di vedute tra la dirigenza, in particolare Comolli, con Spalletti. E questo è il problema di fondo della Juventus, perché comunque sia, la situazione è che tu vai, avevi in qualche modo, tra virgolette, pubblicizzato determinati obiettivi, Alisson, Bernardo Silva, che a oggi, cioè, uno va da una parte, uno si complica, chiaro che la mancata qualificazione Champions complica tutto il resto, però è anche vero che, ripeto, quando tu fai una programmazione devi avere le alternative già pronte.
Le alternative non ci sono veramente, cioè è davvero così difficile che si riesca a trovare una soluzione adesso, anche perché la Juventus ora è obbligata, no? Quel barlume di speranza legato a Vlahovic lasciava ancora un attimino tranquilli, come per dire, vabbè, una grande attaccante in qualche modo la Juventus ce l'ha a disposizione. Ecco, questa decisione che è arrivata ieri, che sembra praticamente ufficiale, no? Non c'è stato ancora nessun annuncio, nonostante appunto i bambini mi continuino a chiedere, io dico vabbè, non è ancora ufficiale, state sereni, perché era l'idolo comunque anche di tanti piccoli juventini. Vlahovic ora si trovano con una maglia che non ha più un protagonista alla fine della fiera. Però insomma, la possibilità adesso di andare su ben due giocatori la Juventus ce l'ha?
È una bella domanda, perché voglio dire, sì, si parla di Colomani, ma intanto voglio dire, Colomani è dall'estate scorsa che se ne sta parlando. Io ho fatto l'esempio del film di Tom Hanks, Terminal, cioè Colomani sembra uno sempre con la valigia in mano che deve partire per Torino e rimane fermo all'aeroporto. Cioè, quindi il discorso qual è? Tu non è che puoi pensare, ok, prendi Colomani, ma in una logica di una Juventus che deve tornare ad essere protagonista, Colomani doveva essere preso con Vlahovic, ora non in alternativa a Vlahovic. Quindi adesso tu hai il discorso ancora aperto di Colomani, ma soprattutto hai due problemi grossi, che sono Davide e Openda. Ora la Juventus secondo me spera in un bel mondiale di Davide, secondo il mio punto di vista, perché con un bel mondiale a quel punto Davide può tornare, che è stato preso a zero, anche se è stato pagato tanto a livello di ingaggio, può essere in qualche modo messo sul mercato in una maniera giusta e fare una plusvalenza. Però se adesso hai Vlahovic fuori per rinforzare l'attacco, non è che l'attacco lo rinforzi solo prendendo Colomani.
No, anche perché Colomani sarebbe arrivato con la permanenza di Vlahovic.
Bravissimo, questo è il ragionamento. Quindi a questo punto devi individuare un altro attaccante e investire sull'altro attaccante, ma prima di investire sull'altro attaccante devi comunque cercare di piazzare questi due giocatori.
Due giocatori che sono piazzabili in qualche modo, cioè ora leggiamo l'interesse di squadre sempre e soltanto estere, perché in Italia credo che nessuno possa dopo la stagione passata voler avere a che fare con uno dei due, però quante possibilità ci sono che non ci si ritrovi magari a perdere anche, no? Da queste due ipotetiche trattative. Perdere su Openda sicuramente, perché è stato un bagno di sangue quella trattativa. Certo. Su David quantomeno, essendo arrivato a zero, hai forse qualche margine in più.
Ma come dicevo, è importante che David col Canada riesca a fare un mondiale, almeno da protagonista, comunque a segnare, e quindi a rimettersi in mostra e avere una ribalta. Quindi è sicuro più difficile piazzare Openda. Entrambi hanno mercato all'estero, non in Italia. Uno per quello che comunque hanno reso, non reso quest'anno, e due per gli ingaggi che hanno. Quindi è chiaro che devi cercare di puntare su un altro tipo di mercato. E poi nello stesso tempo individuare un'altra figura, può essere Mateta, può essere un altro attaccante, un attaccante di peso che Spalletti aveva già chiesto nel mercato di gennaio.
Un altro giocatore che potrebbe smuovere un po' le casse della Juventus è Andrea Cambiaso. Questi sondaggi col Barcellona sono realistici? Del Barcellona sono realistici?
Ma sì, Cambiaso ha mercato, sicuramente ha mercato.
E quanto può guadagnarci la Juventus dalla sua cessione?
Sai, la Juventus su Cambiaso magari punta anche a realizzare anche un 30 milioni di euro, 25-30 milioni di euro. Non
pensavo
è facile.
Più.
Più che altro per il discorso che stiamo parlando di un difensore bravo, ma di un difensore. Quindi secondo me, diciamo, realisticamente la Juventus, diciamo, o il Barcellona punterà. Se tu guardi quanto hanno preso, cioè il Real Madrid è andato a prendere, chiaro che ha sfruttato la clausola, ma ha preso Dumfries a 20 milioni di euro, quindi devi un po' pensare, ecco, a questo tipo di cifre. Ora non ha clausole Cambiaso, devi andare a trattativa libera, però diciamo che oggettivamente in Barcellona non è che spende 40 milioni di euro per un difensore, ecco.
Pensa che avevo letto che la Juve addirittura puntava ad arrivare a una cinquantina,
ma magari forse per la Juventus,
magari per la Juve, ma impossibile.
Magari, però sinceramente, sai, anche lì purtroppo l'Italia non è al mondiale, magari cambiato, se fosse l'Italia andata al mondiale, faceva un mondiale da protagonista, ecco lì che la valutazione diventava più importante. Senza un mondiale, con una situazione così, diciamo così, ripeto, mi sembra un po' un navigare a vista in questo momento per quanto riguarda il mercato della Juventus. Se ci vuole una linea comune, e una linea comune riguarda Spalletti con Comolli, e più Ottolini, più Chiellini, più Modesto, cioè mi sembra di essere che sia un G8 che ci sia lì per quanto riguarda la pianificazione del mercato.
Piero da Palermo ti dice e ti chiede: io faccio tre nomi di bomber affidabili, Icardi, Nunez e Lukaku, uno dei tre con Colomuani potrebbe far bene.
Sì, sono tre nomi sicuramente importanti, che hanno esperienza, che conoscono il campionato italiano, almeno due lo conoscono bene. Sul discorso di Lukaku bisogna capire bene anche quello che succederà a Napoli, perché a oggi l'Allegri non si è ancora liberato, ha un contenzioso aperto con il Milan, quindi bisognerà capire se, visto che il Napoli ha riscattato Højlund, se punteranno anche su Lukaku. Lukaku doveva già venire alla Juventus un paio di anni fa, poi...
Sì, proprio al posto di Vlahovic, tra l'altro.
Esatto, abbastanza, diciamo così... volubile, ecco, Lukaku. Però ci sono anche altri nomi, uno è quello di Matetà, che comunque pare che abbia recuperato dal punto di vista fisico, e a Spalletti piace
anche perché lo voleva già a gennaio, no? E poi è andata via, la trattativa è saltata, poi ci si è rimesso di mezzo il Milan e poi non era risultato idoneo fisicamente addirittura,
esatto.
Forse qualcuno di questi si è pentito che...
Sì. Forse sì. Però adesso magari sono cambiate anche le condizioni fisiche oltre che economiche.
Ultima considerazione che ti chiedono, adesso Comolli ha fatto l'azienda lista con Vlahovic, ma l'anno scorso, l'ultimo giorno di mercato, è riuscito a spendere 60 milioni per Openda e Zegrova.
Ecco, cioè, io l'ho detto in tempi non sospetti, anche su Twitter, per me Comolli ha sbagliato tutto, quello che c'era da poter sbagliare l'ha sbagliato tutto, poi ha ammesso gli errori, ci mancherebbe altro, però ripeto, se tu prendi coscienza di aver sbagliato, perché comunque la proprietà ti ha dato fiducia e ti ha dato i soldi da investire, chiaramente adesso sei in una situazione dove hai un tecnico che vuole, giustamente, a mio modo di vedere, incidere nelle scelte, però devi comunque entrare in un'ottica che devono essere scelte comuni, condivise. Non è che se Spalletti ti chiede Matetà, tu gli dici no, Matetà costa troppo, voglio andare a prendere Pinco Pallino. Questo è il vero nocciolo della questione. Ci deve essere da parte di Comolli con Spalletti, si devono sedere a un tavolo, si sono già seduti ma non mi sembra che i risultati siano stati incoraggianti, e trovare una lista di nomi di quelli che devono uscire, ok, ma di quelli che devono entrare per alzare il livello qualitativo della rosa della Juventus, perché comunque tu dovrai essere protagonista nuovamente in campionato e hai una Europa League comunque da poter fare, da poter cercare di arrivare fino in fondo.
Grazie Paolo, buon lavoro.
Grazie a te, grazie, ciao.
Grazie a Paolo Baganini, sicuramente nel corso della lunga estate ci risentiremo. Ora mi dispiace dovervi già salutare, ma ci impongono la pausa in questo preciso istante, anzi siamo già in ritardo, ma torniamo tra pochissimo. Siamo in diretta, ci siamo. Ditelo ai vostri amici che pensavano oggi non ci fosse niente. Ci siamo. A tra poco.
RBN Caffè.
E rieccoci in diretta, ragazzi, le 11:39. Prima di andare da Nino, tra pochissimo, ascoltiamo qualche vocale. Dai, magari non di quelli in cui mi insultano perché non sentivano. Non quelli, grazie, no, non me li merito anche.
Ciao Giulia, Ivan da Milano. Ormai Radio Bianconera
Ciao. Ecco,
funziona come la nostra società,
a
no?
posto, Andrea.
Scherzo,
Ecco,
ovviamente.
subito.
Niente, su Vlahovic ieri, giusto che sia andata così. Dai, l'attaccante più pagato dopo Ronaldo e che incide meno di Matri, insomma, è giusto così. Irriconoscenza zero, proprio un mercenario. Bene così. Forse sarà l'unica cosa giusta che farà questa società. Penso, perché poi per il resto, altro che anni bui qua. Qua veramente. Siamo alla frutta, però l'unica cosa giusta è non aver rinnovato a quell'ingrato del
Ecco.
serbo, che il bancomat, il panchinaro della Serbia, che noi dovevamo trattare come fosse il campione che avevamo in casa. No, no, bene così. Ciao,
Hai
Forza Juve.
detto una cosa giusta, e anche ieri qualcuno ha ricordato appunto il fatto che sì, va bene tutto, forte alla Juve, grandi cose. Ma non è che abbia mai brillato con la propria nazionale, e questo è abbastanza significativo, poi no, anche del valore, del peso che tu vuoi avere. Quindi sono abbastanza d'accordo con te, perché nonostante mi dispiace, perché un po', insomma, dispiace sempre quando dopo un po' di anni un giocatore va via. Credo che il fatto di doversi sentir dire ti paghiamo più di qualcuno, e il fatto che quello fosse poi l'ago che faceva pendere dalla parte dell'ok rimango, la tua bilancia è abbastanza disgustoso, sì, come cosa. Nino Ori, buongiorno.
Ciao Giulia, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli amici d'ascolto.
Allora, ti faccio un siparietto. Da una
Dai.
parte c'è uno che dice: ma perché dovrei guadagnare più, dovrei guadagnare come David? E dall'altra uno che gli dice: ma perché dovrei pagarti più di Yildiz? A chi è che ha ragione?
Quello che dice, ma perché dovrei pagarti più di Yildiz? No, in realtà hanno ragione tutti e due. In realtà hanno ragione tutti e due. Più che altro io credo che se tu fai gli stessi gol di Morata, io non ti pago come se tu fossi Cristiano Ronaldo. Ecco, cioè, io la prendo più larga, ma credo che l'immagine sia
Larghissima,
abbastanza,
larghissima l'hai
ma
presa
credo che
però.
l'immagine sia abbastanza chiara. Nel senso che allora, lui è il secondo giocatore più costoso della nostra storia proprio dopo CR7, no? Il secondo giocatore più costoso all'acquisto. È stato pagato poi in termini di ingaggi come nessun altro prima di lui, eccezione fatta per Cristiano Ronaldo, naturalmente. La domanda è: ne è valsa la pena? La risposta, per quanto mi riguarda, è boh, nel senso che 68 reti in tutte le competizioni, no? 68 reti in 4 anni e mezzo sono esattamente 15 gol l'anno per uno che fa il centravanti. E
Sono
per
i
uno
gol
che fa il
segnati da
centravanti.
Ronaldo in due campionati alla Juve.
In mezzo campionato, no, vabbè. Quel che voglio dire è che
Sì.
noi quest'anno abbiamo invocato la presenza di Vlahovic in campo, ma perché le alternative erano David o Bendai e Milik, cioè nel paese dei ciechi un orbo fa il sindaco, mi spiegava il nonno, no?
Carina.
Fisicamente sicuramente Vlahovic è un centravanti vero, fisicamente ok, caratterialmente è anche buono perché poi è uno che si impegna e così via, tatticamente diciamo che è sufficiente, è anche vero che è stato fatto lavorare con tre o quattro allenatori diversi, quindi la cosa è stata un pochino complicata, tecnicamente rimane comunque fondamentalmente un mediocre, diciamoci pure la verità, no? Nel senso che senza citare i soliti discorsi di stop a inseguire, robe del genere,
Ti sei
però
dimenticato
spesso
il
gli abbiamo.
Pipita, mi dicono anche, però.
Il Pipita aveva una media gol di 4 gol e mezzo ogni 10 partite. 4 gol e mezzo ogni 10 partite. Tevez alla Juve ha avuto una media gol di 5 gol ogni 10
Guarda che
partite,
non lo
quindi
fregate, Nino, non lo fregate.
addirittura superiore. Addirittura superiore. CR7 aveva una media di 7 gol e mezzo ogni 10 partite, pur sbagliando tutte le punizioni. 7
Tutte,
gol e
tutte,
mezzo
tutte,
ogni 10
tutte, tutte.
partite. Ok? Per la cronaca, Vlahovic ha una media, chiude la sua esperienza alla Juve con una media di 4 gol ogni 10 partite, esattamente come Dybala. Però attenzione,
ci sono di mezzo Dybala, anche tanti rigori in questo, tantissimi.
Non solo, ma pensiamoci un attimo, Dybala non ha mai fatto la prima punta. Dybala no. Comunque aveva sempre un centravanti accanto, e il centravanti era o Higuain o Cristiano Ronaldo o Mandzukic, vabbè, non faceva il centravanti sì. In realtà. Però quel che voglio dire è che il mestiere di Dybala non era solo fare gol, invece il mestiere di Vlahovic era solo fare gol. Quindi il fatto che lui abbia una media gol uguale a quella di Dybala non depone assolutamente a suo favore. Faccio un esempio pratico, visto che parliamo di storia, di numeri, eccetera, eccetera. Il più grande giocatore dal punto di vista dei numeri nella storia della Juventus è stato Del Piero. Del Piero certo. Ha una media gol assolutamente identica a quella, cioè con la differenza che 0,41 mi pare, una roba del genere, quindi 4 gol ogni 10 partite. Ma Del Piero ha sempre lavorato per la squadra, non ha mai fatto la punta vera, è sempre stato accanto a un centravanti che lui ha contribuito a far diventare grandissimo, no? Che si chiamasse Inzaghi, che si chiamasse Trezeguet, cose del genere. Quindi i numeri vanno anche interpretati in funzione dei momenti. A proposito di numeri, una curiosità, visto che in questi giorni sento parlare molto di Colomwani. Colomwani alla Juventus ha esattamente gli stessi numeri dal punto di vista della media gol di Higuain. 4 gol e mezzo ogni 10 partite. Colomwani, quindi molto più di Vlahovic e così via. Quindi attenzione, prima di dire ma ci rimetteremo, robe di questo genere, saremmo più deboli. Io, se arrivasse veramente la coppia Colomwani-Sorloth, insomma, tutto sommato esulto, nel senso che sono giocatori straordinari per quanto mi riguarda. Certo che Colomwani purtroppo la Juve ha giocato poco, ha segnato 10 gol e ha 22 presenze in tutto. Quindi,
sì,
insomma,
poi dalla sua non pende il favore di quello che gli è accaduto nella passata stagione. Cioè, ieri, l'altro certo, giorno, facevo un paragone della stagione di Colomwani al Tottenham e della stagione di David alla Juventus. Ha fatto meglio però, David.
Ecco, però Giulia, se io dovessi stare a guardare quello che i giocatori hanno fatto da altre parti, dovrei dire che Openda è forte e che David è un fenomeno.
Lo so.
A me di quello che hanno fatto da altre parti frega meno di zero, mi interessa quello che fanno alla Juve. È chiaro che Sorloth non posso saperlo perché non c'è ancora venuto. No. Colomwani, sia pure per pochi mesi, almeno l'ho visto alla Juve, insomma, no? Perché fare gol alla Juve non è come far gol da un'altra parte, non è come far gol all'Ischia. Tanto per rimanere
un club
tema,
a caso,
no?
Un club a caso, sì, un club a caso.
Esatto, esatto, non è la stessa cosa. Poi ci sono i top, ma i top, quelli che fanno gol dappertutto, no? Dovunque vadano, da CR7 a Tevez a Higuain in giù, visto che prima li abbiamo citati, ricitiamoli i tre più forti che abbiamo avuto negli ultimi anni dal punto di vista realizzativo, no? Però oggi i top, intanto se qualcuno avesse dei top player da vendere, di certo non lo farebbe prima della fine dei mondiali, no? Meglio aspettare la fine dei mondiali.
Questo,
che magari...
I mondiali un po' danno fastidio a questo mercato estivo, sì. Più di quanto già il mercato non dia fastidio a se stesso alla fine.
Ma certo, perché insomma, se poi questo giocatore nei mondiali funziona, scateniamo l'asta, incassiamo di più, insomma, no? Poi c'è anche un altro aspetto che io considero importante per quanto riguarda noi. Abbiamo detto in tantissime occasioni che per noi erano vitali i soldi della Champions League, non partecipare alla prossima Champions League, ma i soldi che derivavano da quella partecipazione, no? Perché siamo finanziariamente più deboli degli altri oggi. Quindi le trattative a oltranza ci vedranno sempre perdenti, e bisogna prenderne atto di questo, no? Cioè noi non siamo in grado di competere né con le big né con le altre che hanno i soldi della Champions League.
Cioè
quindi
ci sarà
teoria,
sempre qualcuno che potrebbe mettere più di te, dici?
Certo. Intanto perché ha la certezza di avere maggiori introiti. E poi c'è anche un altro aspetto che un po' mi dà fastidio dover rimarcare, però porco cane è vero, insomma. Noi dovremmo in teoria, per ovviare a questo problema, muoverci con grande decisione e con grande velocità. Non mi sembra che sia esattamente la specialità della casa.
La velocità della Ferrari.
Lascia stare la Ferrari, ti prego. Nel senso che non mi sembra che ci siamo mai mossi con velocità e con decisione negli ultimi anni, anzi abbiamo trattato con l'Atalanta per sei mesi per pagare, pagare un giocatore peraltro scarso, la stessa cifra che ci avevano chiesto sei mesi prima, insomma, quindi lascerei stare, ecco, da questo punto di vista. Quel che voglio dire è che noi non siamo in una situazione facile, poi certo facciamo l'Europa League, sempre meglio che niente, no? Incasseremo, se le cose vanno decentemente, come diciamo la volta scorsa, probabilmente metà di quello che arriveremo forse a incassare, metà di quello che avremmo incassato facendo la Champions League, però è ancora tutto da costruire. Dobbiamo comunque riuscire, lì sì dobbiamo riuscire ad andare avanti il più possibile, non voglio dire andare fino in fondo, ma almeno ai quarti di finale.
Io lo direi, no? Io lo direi invece che si può pensare di andare fino in fondo in Europa League, lo pretenderei quantomeno.
Anch'io, in quanto tifoso juventino da oltre 60 anni, certo che lo pretenderei, però sono purtroppo realista e anche abbastanza scottato e deluso da quello che ho visto negli ultimi anni, in sostanza, no? L'Europa League comunque sia qualche squadra decente, c'è quasi sempre, certo arrivano in fondo delle squadrette molto spesso, quindi noi siamo meglio di quelle squadrette, purtroppo è questa la domanda che io mi faccio, alla quale oggi non riesco a dare risposta, perché questo è il grave, il noi siamo la Juve, quindi dobbiamo vincere di qua,
non esiste
io
più?
Io non riesco più a più pensarla oggi, in questo sì, momento no. In questo momento
capisco
no.
Il tuo disagio, tra virgolette, che è lo stesso dei nostri ascoltatori. Senti Paolo dalla Dispoli che cosa ti dice. Il problema è che molti giocatori, tra i quali ad esempio Dybala e Vlahovic, hanno il cervello solo nei piedi. Dybala se n'è pentito amaramente di essere andato via dalla Juve, e Vlahovic vedrete che farà la stessa fine.
È probabilissimo, e anzi mi verrebbe a dire che glielo auguro pure, ma vabbè, pazienza, no? Nel senso che una volta che un giocatore se n'è andato, cerco di ricordarmi quello che di buono ha fatto con noi.
Una Coppa Italia, alla fine.
Sai qual è il problema? Che se penso a Vlahovic, la prima cosa che mi vengono in mente sono almeno una ventina di gol mangiati in maniera indecente in tutte le competizioni, no? Dico almeno una ventina perché sicuramente sono molti di più. Però attenzione, io ricordo molto bene Pippo Inzaghi, no? Pippo Inzaghi era uno che 3-4 gol a partita se li mangiava tranquillamente, ma uno lo segnava. Vlahovic spesso se li è mangiati e basta. Poi per carità, molto meglio di David, molto meglio di Openda, vabbè, non stiamo neanche lì a discuterne. Forse meglio anche di Milik, non lo so, perché bisognerebbe poter ragionare su un Milik vivo, no? Perché Milik vivo non era male, eh? Milik vivo
no,
era
no, anzi.
una bella bestia oltretutto, uno che posso dirla con cattiveria, uno che sapeva anche stoppare il pallone, pensa un po' che roba, no?
Cioè, nonostante, che ricordi?
Pensa un po' che roba, nonostante il fatto che nelle giovanili ormai si dimentichi di come si deve imparare a stoppare la palla, a piazzarsi, eccetera, eccetera, lui invece sapeva anche stoppare il pallone. No, vi parlo delle giovanili per un motivo, perché mi hanno detto che ieri sera è stata una partita della nazionale.
Sì.
E ho letto i nomi e non so chi cacchio siano quelli di che hanno giocato, a parte
l'aveva detto Baldini, farò giocare praticamente quasi tutta l'Under 21, sappiatelo, e così ha fatto, e posso dire ha fatto bene, perché tutti quelli che reduci dalla disgraziata qualificazione ai mondiali non si merita forse di giocare per
ma,
un po' con quella maglia
di più,
al di là di tutto.
Ma ti dirò di più, Giulia, io manco so chi sia Baldini, nel senso che sì, mi ricordo che uno che ha dato un calcio nel sedere a Di Carlo alla fine di una partita, ma è l'unica cosa che mi ricordo di Baldini.
Quando allenava l'Empoli, mi pare, no? Era all'Empoli.
Sì, appunto, dico, ma cosa ha vinto nella sua carriera, cosa ha fatto di importante nella sua carriera di allenatore, non lo so. Poi questa mattina leggere che insomma abbiamo fatto delle grandi cose ieri, perché abbiamo vinto 1-0 a Lussemburgo. Accidenti, a Lussemburgo, bendati con le mani dietro la schiena e saltando su una gamba sola, normalmente vincevamo 4, 5, 6, 7-0, cose di questo genere.
Si è ridimensionato tutto, mi viene da dire. Ecco, e ti chiedo questo, Nino, ti chiedo questo quindi. Se Vlahovic fosse stato protagonista non solo dei gol contro il Torino, vabbè che poi la partita è finita come è finita, ma sappiamo anche sì. perché ormai non c'era più nulla da fare. Ma se fosse stato protagonista magari dei gol vittoria contro la Fiorentina e quindi avesse portato la Juventus alla fine, alla qualificazione Champions, ci sarebbero stati più margini secondo te per un rinnovo?
Dipende da quanto sono cocciuti dal punto di vista finanziario in sede, in tutta franchezza non lo so. Credo che un po' di margine oggettivamente ci sarebbe stato. Se poi si sarebbe o meno arrivati ad una soluzione, questo sinceramente non sono in grado di prevederlo, perché la sensazione era che appunto la Juve si sia messa, per carità, giustamente nella condizione di dire se tu segni quanto Vucinic non mi rompere le scatole, insomma ti do i soldi che darei a Vucinic. Mi è venuto in mente Vucinic perché prima parlavamo di altri attaccanti del passato, no? Però tutto sommato è così, e certo se avesse fatto quel paio di gol in più, se no gliel'avessero annullati, anche perché anche Ken per esempio, uno che con noi ha avuto una media realizzativa assolutamente ridicola, ma gli hanno anche annullato un sacco di gol, così come a Morata, così come a Vlahovic, così come allo stesso Ronaldo hanno annullato un sacco di gol, ma quello ne faceva talmente tanti che annullate finché volete prima o poi, no? Dipende sempre dal numero, no? Io non credo che poi alla fine le cose sarebbero cambiate più di tanto. Probabilmente il fatto di essere dentro alla prossima Champions e quindi avere la certezza di avere un certo tipo di introiti avrebbe indotto la società a fare probabilmente dei ragionamenti diversi, insomma, la costruzione magari di un instant team per provare a fare qualcosa da subito, e quindi magari in quel senso meglio tenere uno che hai già in casa che prenderne uno che devi ancora vedere come funziona, insomma. Quindi sì, può darsi.
E poi Vincenzo ti chiede: ci serviva un portiere e un attaccante e ora non abbiamo nessuno dei due.
Sì,
al momento per le mani.
Credo sia il 4 giugno oggi comunque.
Cosa ne pensa Nino Ori? E io te lo chiedo.
E io dico che oggi è il 4 giugno, ufficialmente il mercato inizierà il 29, perché quest'anno hanno deciso di premiare chi fa le plusvalenze anziché di condannare come succedeva qualche anno fa, e quindi fanno iniziare il mercato qualche giorno prima, in modo tale che, tanto per dirne una a caso, perché la Roma possa mettersi in tasca i soldi che le permetteranno di partecipare alla prossima Champions, eccetera, eccetera. Non mi preoccupa il fatto di essere al 4 di giugno senza un centravanti e con dei portieri non all'altezza. Mi preoccuperebbe maggiormente se fosse fra un mese in questa situazione, se fossimo fra un mese in questa situazione. In questo momento mi sembra assolutamente normale. In questo momento sono tutte chiacchiere, tra l'altro, quelle che si fanno. Anche perché, per esempio, ufficialmente che Vlahovic non ha rinnovato, chi l'ha detto? L'ha detto Chiellini nel corso di un evento, ma non mi sembra che parlasse in nome della società, non lo so. Non ho visto comunicati della società in merito.
No, infatti anch'io prima dicevo che ho, ad esempio, un mio nipote che è poverino, disperato adesso al pensiero di non avere più il giocatore che ha sempre vestito la maglia di cui lui andava più fiero, no? Di avere a casa. E ovviamente mi ha detto, ma non è ufficiale, mi diceva ieri. E no che non è ufficiale, però insomma diciamo che la direzione pare essere quella e basta.
Beh, allora, non è ufficiale, come non è ufficiale tutto ciò che riguarda Vlahovic dal 31 gennaio praticamente, perché lui in teoria da quella data in poi sarebbe potuto accasare con qualsiasi squadra, probabilmente ha provato ad aspettare per vedere se riusciva a combinare qualcosa di decente in modo tale da chiedere più soldi, non lo so, vado per tentativi. E poi non è andata così perché è anche stato un po' sfortunato, si è beccato un infortunio, insomma.
Certo.
Però di fatto Vlahovic praticamente non è più un nostro giocatore, non lo sarà più ufficialmente dal 30 giugno, ma in pratica non lo è più dal 31 di gennaio, in pratica, no? Cioè da quando da quando è libero di poter firmare da qualche altra parte, ecco. Per cui, auguri a lui, ecco.
Nino, abbiamo dovuto ovviamente fare una puntata praticamente monotematica, ma ci sta, perché è la notizia comunque di giornata. Beh, speriamo di poter parlare d'altro prossimamente, ci riaggiorniamo a presto. Quindi.
Di avere qualche argomento carino di cui parlare, tipo sì, i mondiali, dai. Per esempio.
No, vabbè, i mondiali degli altri, quindi va ancora, va bene così. Mai successo che... Ci fossero pochi juventini a servizio delle nazionali.
Ci siamo Turchia, perché
dovremmo fare Turchia o Canada, anche Canada magari, così speriamo
che giochi,
lo è di base, è il miglior miglior attaccante canadese dell'anno passato, quindi credo proprio di sì, però ecco, la speranza è che giochi talmente bene da poter magari poi essere quindi o rivitalizzato o venduto ad un buon prezzo. Grazie,
no,
Nino.
No, venduto non credo.
No,
okay,
vabbè,
grazie a te, dai. Giulia, grazie a te, a tutti gli amici.
Grazie, Ninori, buona giornata.
Alla prossima
anche a te, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta in qualche modo arrivare alla fine. Domani dovrebbe andare tutto meglio? Andrà tutto bene? Auguriamo. Ciao, ragazzi, a domani.
RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.